consiglio del Vescovo che saluto e ringrazio dell'ospitalità Don Stefano, con il quale ci siamo sentiti per così provare a immaginare di trascorrere un pochino di tempo insieme e poi vedere se qualche pensiero condiviso può servire anche per il vostro cammino. Io in modo molto semplice, davvero proprio fraterno e senza grosse pretese, ma poi alla fine penso che il cammino del sinodo è probabilmente già il cammino che stavate facendo prima come chiesa, come comunità, forse ci sta restituendo questa urgenza, e cioè di andare un pochino all'essenziale. Allora, così come posso, vi tedierò per un pochino. Don Stefano mi ha detto che ho a disposizione 7-8 ore per questo incontro, quindi penso che verso, non lo so, le 2, le 3 faremo una piccola pausa e poi magari scherzavo. Allora, ieri è vero, eravamo a San Pietro con la fraternità, è stato un dono grande poter celebrare la Pentecoste nella messa appunto insieme a Papa Francesco. E a dir la verità, da che ho sentito Don Stefano andavo un po' rimuginando e pregando per questo incontro tra noi e avevo messo in fila qualche pensiero. Poi ieri nell'omelia è arrivato lui ed è come se con la parola che ci ha donato, non so se avete l'opportunità di scaricare poi da internet l'omelia che Papa Francesco ha fatto ieri a commento del Vangelo e della liturgia di Pentecoste, è come se quei tre passaggi che ci ha restituito a tutta la Chiesa, avessero in qualche modo sistemato un po' i pensieri. E allora è in obbedienza al nostro pastore che questa sera provo a consegnarvi tre passaggi, spero che possano essere utili alla nostra, alla vostra riflessione. Però vorrei fare prima una piccola introduzione. E partirei da qui. Il brano che abbiamo ascoltato, e ringrazio Elena prima per il commento, per due volte ripete gli udiamo parlare nelle nostre lingue, il titolo anche di questo vostro incontro, di questo vostro percorso di formazione. E poi San Luca, siccome non era convinto che avessimo capito, ha ripetuto per due volte, al versetto 8 e al versetto 12. E al versetto 12 fa un'aggiunta che anche Elena ha sottolineato prima, e cioè sentivano parlare delle opere di Dio, anzi meglio sarebbe dire delle meraviglie di Dio. E questo è importantissimo perché quel giorno di Pentecoste, la Chiesa, gli Apostoli, i 12 pilastri, il fondamento sul quale la nostra fede poggia, è evangelizzato da coloro che avevano accolto il battesimo, da coloro che avevano accolto la parola di Gesù, l'annuncio della risurrezione. Allora vorrei proprio partire da qui, perché può annunciare le opere di Dio solo chi le ha viste, solo chi le ha viste. Ricordate i discepoli, quando corrono, dopo essere stati mandati in missione da Gesù, lui era rimasto a casa, e tornano meravigliati, dando lode a Dio perché hanno visto Satana cadere come la folgore. Qual è l'opera di Dio che i discepoli hanno visto? Il male è vinto, il male non ha mai l'ultima parola, il male fa lo spocchioso, il male gonfia, no, il petto, però prima o poi finisce, prima o poi finisce. L'ultima parola ce l'ha sempre la vita, ce l'ha sempre la carità, ce l'ha sempre la libertà soprattutto. Dal male. Ricordate anche quando gli apostoli tornano a Gerusalemme, ma Paolo e Barnaba per primi, raccontando a chi era rimasto a casa la meraviglia di aver visto i pagani convertirsi, gente lontana, non solo da Dio, ma proprio forse dalla vita, dal senso profondo della vita. E allora si torna per raccontare ciò che gli occhi hanno visto, ciò che gli occhi hanno visto. Per noi francescani, vedo che ci sono dei fratelli qui e delle sorelle anche che saluto con grande dono di fraternità, noi ricordiamo sempre questo tornare dei fratelli, dei frati di Francesco alla Porziuncola ogni anno per raccontare le meraviglie che avevano visto. Allora, è vero che il sinodo, è questa la parola che ci è stata consegnata, è il verbo ascoltare, però noi credo come Chiesa abbiamo un problema a monte, che viene prima dell'ascoltare, ed è il vedere, il vedere. Allora, il sinodo è vero, è centrato sull'ascolto, ma la domanda che si facevano le prime comunità cristiane, che si facevano anche i grandi padri, pensate Gregorio di Nissa, scrive in un suo trattato, ma come viene colui che è sempre presente? Cioè la domanda di fondo della Chiesa per 2000 anni, lo è ancora oggi per ciascuno di noi, Signore, ma come ti riconosceremo? Perché a proposito di risorto, i Vangeli ci dicono, i sinottici, anche Giovanni, pensate a Maddalena che lo scambia per un giardiniere, i discepoli per un fantasma, i due di Emmaus per uno scocciatore. Il problema della risurrezione sono i fraintendimenti. Noi guardiamo ma non vediamo niente. Dio opera ancora in mezzo a noi, non ha smesso, il suo braccio non si è accorciato. Eppure noi guardiamo ma non vediamo niente. Allora rimaniamo muti, non sappiamo quale Vangelo annunciare, perché si può annunciare tanto Vangelo quanto ne hai visto scorrere nel fiume della vita, quanto l'hai visto incarnarsi nella vita della gente, quanto hai visto che il Vangelo davvero ha il potere di cambiare la vita delle persone. Allora partirei da una domanda, la faccio a me stessa ma la condivido anche con voi. Quando è l'ultima volta che hai visto il Vangelo all'opera, la potenza dello Spirito Santo? A tal punto che hai detto, questo è Dio, questo è lo Spirito, questo è Dio in azione, questo è Dio in azione. Bene, perché noi abbiamo un problema col vedere, col riconoscere il risorto che ancora oggi viene a visitarci nella storia? Perché, a differenza dei greci che ci hanno insegnato, penso che tutti qua siamo andati un po' a scuola da loro, abbiamo imparato a pensare come se Dio non esistesse, come se la realtà fosse tutto il frutto della nostra, come dire, ordine mentale. Abbiamo pensato, lo diceva ieri proprio Papa Francesco nell'omelia, che con la nostra ragione noi potessimo organizzare questo mondo, il disastro in mezzo al quale stiamo, dal punto di vista delle relazioni, le nazioni, la guerra, il clima, le migrazioni, tutto ci dice che la nostra ragione sta fallendo, per un motivo molto semplice, perché abbiamo dimenticato ciò che per i nostri padri era chiarissimo, e cioè che il principio della vera conoscenza è l'amore il principio della conoscenza. Noi conosciamo davvero l'altro, ma anche le cose che ci circondano, solo nella misura in cui le amiamo. E cosa vuol dire però amare? E penso che questo sia un po' il problema oggi nelle nostre comunità cristiane. Lo vedo nella mia vita, lo vedo nella vita di tante persone che incontro, tra parrocchie, diocesi, gruppi vari. Amare significa preferire un altro a se stessi. Qui le mamme e i papà ce n'è, giusto? Qua in mezzo. Ce n'è? Anche nonni, bellissimo. Allora, voi sapete molto bene che cosa significa preferire un altro a se stesso. E come fai ad amare, cioè a preferire un altro a te stesso? Quando hai smesso di avere paura per te stesso. E questo dovrebbe essere il frutto della fede nella risurrezione. La fede nella risurrezione ci libera dalla madre di tutte le paure, che è la paura della morte. Allora, in questi ultimi anni tantissimo, insieme appunto alla fraternità, abbiamo fatto discernimento, ci siamo incontrati, abbiamo pregato. Non abbiamo avuto timore di farci le domande scomode, di mettere in discussione anche l'intoccabile. Tanto se viene da Dio ce lo restituirà, mica lo perderemo. Se lo restituiamo a Lui e viene davvero da Lui, è vero, come abbiamo fatto fino adesso, come abbiamo organizzato fino adesso, come abbiamo creduto fino adesso, e ce lo restituirà. Però se non viene da Dio, allora il passaggio, penso, grosso oggi, penso che sia questo per tutta la Chiesa, ovunque sparsa. Papa Francesco continua a dirlo e nell'Evangelii Gaudium l'ha ripetuto più e più volte. Vogliamo dirci che il nostro problema è la fede? Qua siete tanti, siamo tanti, religiosi, consacrati, sacerdoti. A me capita spesso un po' di passare un po' di tempo con gli amici sacerdoti, fratelli sacerdoti o religiosi. Ma vogliamo dircelo che siamo praticanti non credenti, che siamo consacrati non credenti? Perché se fossimo credenti saremmo davvero liberi dalla madre di tutte le paure. E allora non dovremmo più organizzare la nostra vita, ma anche la vita delle nostre comunità, proteggendoci, difendendoci, cercando in tutti i modi. Adesso ogni tempo ha la sua parola chiave, adesso la parola chiave che gira moltissimo anche nei nostri ambienti ecclesiali è sostenibilità, che va bene, che noi la decliniamo a livello ecologico, a livello economico, tutto quello che volete voi. Ma è una parola adatta alla vita di fede? Perché il cristiano è innanzitutto un martire, uno che ha vinto la paura per se stesso ed è quindi libero di mettere la propria vita a servizio della gioia dei propri fratelli. E quasi sempre questi fratelli trovano la gioia quando tu la vita la perdi. Benedetto XVI, ogni tanto gli chiedevano: scusi, ma perché è così fissato su questa questione dell'individualismo? Relativismo. Quante volte ha parlato, predicato, scritto su questo? Che cos'è l'individualismo? È quando a un certo punto la preoccupazione per me diventa il centro. E questo me può anche essere corporativo, non solo io come singola persona, ma anche un noi può soffrire di questa malattia terribile che è l'individualismo, cioè l'illusione tremenda di darci un'identità da soli, mentre il nostro Dio fin dagli inizi, fin da quando ha iniziato a visitare il cuore dell'uomo con Abramo, non ha mai smesso, neanche nel Vangelo di Gesù, di presentarsi non come Dio. Questo non è il nome di Dio nella Bibbia, questo è il nome di Dio nei nostri manuali di teologia, noi la insegniamo alle università. No, il nome di Dio nella scrittura è sempre messo tipo complemento di compagnia: il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, di compagnia o di specificazione. Io sono con te, io sono con te. Allora, questo per ricordarci che cosa? Che c'è una questione al fondo del discernimento che come Chiesa tutta insieme stiamo facendo, e questo riguarda essenzialmente chi è il Dio in cui noi crediamo. Allora vorrei invitarvi, mi è stato chiesto di condividere qualche pensiero, criteri e sentieri per il discernimento ecclesiale. Ieri Papa Francesco ha strutturato la sua omelia in tre punti. Il primo era questo: lo Spirito Santo ci suggerisce da dove partire. Quando si fanno i convegni, normalmente prima parla il sociologo, poi l'esperto di Sacra Scrittura, poi arriva il teologo, ultimo il pastoralista. Così in questo ordine, normalmente. Questo che cosa ci dice? Che ci siamo abituati, anche noi cristiani, a una lettura della storia che non è spirituale. Facciamo parlare i dati, e i dati ci inchiodano. Ma come Dio agisce in questa storia, a tratti drammatica, che stiamo vivendo? Eppure Dio agisce. Durante la pandemia Dio agisce. Mentre muoio, Dio agisce. Mentre sono malato, Dio agisce. C'è Bruno qua della Sant'Egidio, giusto? Non so se è scappato via. È scappato. Eravamo insieme a Mirandola qualche giorno fa, per i 10 anni del terremoto. Don Gildo ha organizzato un piccolo incontro e la prima che ha parlato è stata una mamma che ha perso il figlio 2 giorni prima del terremoto. Non c'era neanche la chiesa per fare il funerale e allora hanno fatto il funerale nel giardino di casa e quel giardino è diventato il cuore pulsante della comunità parrocchiale loro. Straordinario. Io dopo che ha parlato la Carla ho detto andiamo a casa, nessuno può aggiungere più niente. Dio agisce nella storia, beato chi può vederlo e lo vede chi ama di più, lo vede di più chi ama di più, cioè chi è stato toccato da questo amore. Allora il punto di partenza, ma non potrebbe essere davvero questo? Provare a non dare per scontato ciò che di più scontato abbiamo vissuto, non dico oggi, ieri, questi ultimi 10 anni, questi ultimi 5 secoli, da Trento in poi. A tal punto eravamo così certi di questa fede che l'abbiamo sistematizzata, tutta tradotta in categorie metafisiche, in modo tale che tutti potessero capirla meglio questa fede, e l'abbiamo complicata. Ci siamo illusi che la fede poteva essere insegnata. Abbiamo organizzato le classi del catechismo, stampato i sussidi, fatto fare i corsi di formazione ai catechisti, tutto chiaro, tutto preciso. E ci siamo dimenticati ciò che è a fondamento, e cioè che la fede si trasmette col sangue dei martiri, cioè io credo in Dio perché qualcuno ha dato la vita per me e quel volto è stato sacramento di Dio, ma Dio non esiste, esiste Dio Padre. E la paternità di Dio io l'ho vista nelle mani, nel tempo, nelle notti passate insonni di qualcuno che si è preso cura di me. Ma questo non passa nell'aula, in un'ora, il venerdì pomeriggio, dalle 15 alle 16. Impossibile questo. Passa a casa, passa a tavola. Passa nei guai della quotidianità, passa perché la comunità cristiana è una comunità eucaristica, è una comunità eucaristica. Allora, un primo punto, da dove partire? Io vi consegnerei una domanda: chi è il Dio in cui tu credi? Un teologo dell'Oriente, un po' particolare, ma c'ha delle intuizioni molto serie. Lui in un suo saggio scrive: ogni religione produce i suoi uomini consacrati a Dio. Cosa significa questo? Che guardando te uno dovrebbe immaginare come Dio è. Avevo 18 anni quando sono finita ad Assisi, per sbaglio. Ho guardato Francesco e ho immaginato come poteva essere il Dio di Francesco. Ho aperto i Vangeli e ho trovato un sacco di cose che coincidevano. Allora, Gesù risponde a quel Filippo che gli chiede: senti, ma ci puoi mostrare il Padre? Questo a noi ci basta. E Cristo risponde quel giorno: chi vede me, vede il Padre. Allora, una piccola domanda che consegno a tutti quanti noi: chi vede la Chiesa di Parma, quale Dio vede? Quale Dio vede? Perché il nostro Dio, è stato ricordato anche prima, è l'unità di 3 persone diverse. È straordinario questo, perché la comunione si può fare solo così, tra le persone diverse, eppure tutte accomunate da un unico desiderio: dare all'altro la precedenza, perché fra i 3 funziona così. Io sempre mi immagino il figlio che dice al padre: prima tu, no, prima tu, no, ma Spirito Santo, vai avanti tu, Infatti normalmente è lo Spirito che arriva subito. Prima, da Pentecoste in poi, arriva sempre lui. A Maria è arrivato lui. Dare la precedenza all'altro, dare la precedenza all'altro. Allora, proviamo a partire da qui. Secondo passaggio, ieri Papa Francesco diceva da dove partire, ma anche quali strade percorrere. Io vi condivido quelle che, sulle quali sto camminando insieme a tantissima altra gente, e non so esattamente dove ci porteranno, però vi posso assicurare che il viaggio è straordinario, che la compagnia mano a mano aumenta e per strada si aggiunge gente di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi provenienza. Allora, questo si aggiungevano, che leggiamo nella scrittura e che penso tanti di voi spero abbiano vissuto o vivano, ci incoraggia, perché nessuno di noi ha la verità in tasca, però questo cammino è già l'esperienza della Chiesa. Allora vi consegno così qualche cartello, no? qualche piccolo cartello che può indicarci alcune strade, ma penso sono cose di cui avete già parlato. Io ho letto la sintesi che avete fatto per questo sinodo e in realtà ho visto che c'è tantissimo già che avete raccolto di chiaro. Forse adesso si tratta di prendere un po' il coraggio e, come dico sempre, di osare un po'. È un po' buffa questa cosa, no? Tutti vogliamo il cambiamento, però senza che cambi niente. No? Sai come quelle nonne che hanno la vetrinetta con tutte le bomboniere? Se ne sposti una si accorgono, eh? Io facevo qualche scherzetto alla mia quando ero piccola e non so come faceva. C'erano centinaia di piccoli oggettini, ma se ne spostavi uno era una crisi di panico. È impossibile che cambi qualche cosa senza che cambi niente. Allora, questi sentieri, ma non saranno forse i passaggi di cambiamento? Io ve ne condivido qualcuno, poi vedete un po' voi. Il primo, ricominciare da una vera prossimità. Io un po' di anni effettivamente che giro, incontro gente, spesso parlo a diverse persone radunate, giovani, famiglie, come stasera tra di noi. Questo è un evento, però tanti anni fa qualcuno mi ha insegnato che questo evento lascerà il tempo che trova se poi io non vengo a casa tua uno per uno a parlare con te, a conoscerti, a sapere come sta funzionando la tua vita. Allora si tratta forse, per carità, continuiamo a fare una pastorale anche di eventi, è bello incontrarsi in tanti, portare i ragazzini della Cresima allo stadio e poi arriva il Vescovo e sembra che siamo tanti e poi non lo so se ancora funziona questa cosa oppure è un po' un'illusione ottica. Forse anche questo dovremmo evitare, no? Ma tornare a fare uno per uno, una vera prossimità. Come ha detto Gesù a Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua, a casa tua. Allora, forse un sentiero dal quale ricominciare è proprio la relazione personale. D'altronde chi non è troppo occupato con se stesso di spazio normalmente dovrebbe averne un bel po'. E ritorniamo sempre a monte, al fondamento. Ricominciare dalle relazioni personali. Nella esperienza di Vangelo di Francesco d'Assisi c'è un'icona biblica, che è quella della lavanda dei piedi, Giovanni 13. Lui la sceglie come icona della fraternità. Allora questo uno per uno forse è proprio la fraternità. Sapete che differenza c'è tra la parola comunità e la parola fraternità? Io quando leggevo l'Evangelii Gaudium, poi adesso ancora Fratelli Tutti, Dico, ma perché un gesuita è così fissato con sta fraternità? E forse per un motivo molto semplice. Tutte e due le parole, comunità e fraternità, dicono la Chiesa, solo che dicono due chiese un po' diverse. La prima dice una Chiesa che si raduna per fare una cosa, un munus, è la parola centrale che regge il termine comunità, un munus, un'opera. Tanto che normalmente la gente nelle nostre parrocchie viene, se c'ha una cosa da fare, se è catechista, se deve leggere in chiesa, se deve pulire un pavimento, se non ha una cosa da fare non sa neanche a che riunione partecipare, a che gruppo appartenere. No, ma c'è il gruppo biblico, benissimo, e quella Bibbia spiegata arriva a toccare la vita delle persone, è una specie di esegesi intellettuale che facciamo tra di noi. Allora un passaggio grosso penso che sia proprio questo. E se il passaggio, il cambiamento fosse dal pensare la Chiesa, dal vivere la Chiesa come una comunità, al viverla come una fraternità, che non significa che vi vogliamo francescanizzare tutti, ma teniamo tanti colori, ma la fraternità ha come munus il fratello, cioè il mio munus sei tu. Allora vogliamo ritornare a ridirci con forza che Cristo alla sua Chiesa non ha affidato un mandato organizzativo. A me non mi pare, leggendo il Vangelo, che sia così. Cristo alla sua Chiesa non ha affidato un mandato organizzativo, ha affidato alla sua Chiesa un mandato epifanico, cioè la Chiesa è chiamata a dire non come è organizzata la Santissima Trinità, ma a mostrare la Santissima Trinità. Allora, siccome noi abbiamo studiato Dio, ritorno a quello che dicevo prima, con le categorie della metafisica, e abbiamo pensato che la vita di Dio, che sarà sicuramente così, l'ho studiata tanto anch'io di metafisica, come penso la maggioranza di voi, tutto là dentro sarà perfetto, ordinatissimo, chiarissimo, tutti aggettivi meravigliosi. Allora abbiamo preso quell'ordine proiettato su Dio e l'abbiamo trasportato qua giù nella realtà. Il problema qual è? Che ci siamo dimenticati l'incarnazione, ci siamo dimenticati che Dio entra nella nostra storia, ci siamo dimenticati che Cristo ha preso la nostra carne difettosa, malata, che invecchia, che si stanca. E proiettando questo ordine perfetto, dove tutto deve essere regolare, se no ci viene l'ansia, abbiamo visto che la realtà in questo ordine regolare non ci sta. Infatti noi abbiamo una marea di popolo di Dio irregolare. Prima Don Stefano ricordava la parentela con Giovanni XXIII. Mio nonno mi diceva sempre che se Giovanni XXIII ha tolto la scomunica ai comunisti, era per merito suo, del bisnonno, che finché era cardinale a Venezia e tornava a fare le vacanze sotto il monte, questo lo so dai racconti dei nonni, lui ancora si fermava alla cascina, perché i miei erano tutti contadini, e tra una fetta di polenta e una tazza di latte discutevano di politica e tutte queste cose qua. Allora il nonno diceva: se ha tolto la scomunica è per merito del bisnonno Angelo. Allora io sono cresciuta che quasi il bisnonno mio era proprio il direttore spirituale del Papa, capisci? Cioè una cosa straordinaria, no, incredibile. E poi sai, quelle cose rimangono lì nelle leggende familiari, e poi però cresci, ti occupi di tante cose, provi a leggere insieme la storia, insieme ad altri, studi qualcosa, leggi il Magistero del Papa e ti rendi conto proprio di questo. Che con questa fissazione che abbiamo dell'ordine, della norma, che ci vuole anche quella, perché guardate, la sono vestita così, non è che vado in giro, eppure abbiamo reso irregolare 90% del popolo di Dio. Allora vorrei con voi ripartire proprio da qui. Chi è il Dio in cui noi crediamo? Tante volte mi sono detta, suora, ma lei fa gli sconti non so che cosa, non lo so. Uno può pensare quello che vuole. Però a casa mia siamo di tutti i colori, di tutte le taglie. E non tutti abbiamo il pedigree mio o di qualcun altro, che abbiamo avuto una vita regolarissima. Com'è il Dio in cui noi crediamo? Com'è il Dio in cui noi crediamo? Perché la forma della nostra fraternità, della nostra comunità, è la forma del Dio in cui noi crediamo. Allora vedete che si torna sempre alla fede. L'unica cosa che abbiamo dato per scontato. E invece penso che tutto ci sta dicendo. Non date per scontato proprio ciò che avete avuto la presunzione di insegnare agli altri. Ma tornate voi elemosinando. Come dice il Salmo, Signore, mostrami il tuo volto. Perché Giovanni, aggiungo questo versetto, anzi, meglio Paolo, fa più al caso nostro, Romani 6,13, dice una cosa molto seria, che penso sia il biglietto da visita di ogni battezzato. Noi siamo come vivi tornati dai morti. Io ero morta e adesso vivo, e questo lo devo a Cristo Gesù mio Signore. Allora l'altro ti dice, in che senso eri morta? E allora dici, guarda, nella mia vita è capitato questo e questo, però qualcuno è venuto a cercarmi e mi ha trovato e mi ha tirato fuori dal sepolcro, dalla tomba, e mi ha restituito il dono dei doni, la figliolanza. Allora un secondo sentiero. Noi siamo abituati a fare una pastorale per categorie. Queste categorie o sono interessi, tutti quelli che fanno il calcetto, tutti quelli che non so che cosa, oppure sono servizi, tutti quelli che fanno i catechisti, quelli che fanno gli educatori dell'oratorio, quelli che fanno i baristi al bar della parrocchia, per servizi, oppure per situazioni di vita. Tutti divorziati e risposati di qua, tutti quelli che, non so io, hanno la mamma con la depressione di qua. Ma voi capite questo? Io Cristo mai l'ho visto fare così. Mai. Mai. Noi distinguiamo la gente o per il vissuto che si porta sulle spalle, quasi sempre una ferita, una piaga, però quello diventa il titolo dell'incontro, è tremendo questo. Oppure per il servizio che fa. Se non fa nessun servizio, ripeto, non è convocata nella comunità. Bene, che cosa abbiamo ricevuto in comune? Ecco il secondo sentiero. Il dono della figliolanza. Il dono della figliolanza. Ci ha resi figli. Eravamo orfani, orfani. Chi è l'orfano? L'orfano è quello che cresce pensando che se la deve cavare da solo. Il figlio è quello che cresce sapendo che può contare su qualcun altro. Allora ecco le relazioni ecclesiali, dove lasciamo fuori dalla porta delle chiese, delle parrocchie, due tentazioni tremende, l'autoreferenzialità, che ci diciamo da soli chi siamo, quanto valiamo e gli altri che cosa ci devono riconoscere. L'autoreferenzialità e l'autodeterminazione, che facciamo i programmi incontrandoci tra di noi. Allora, un secondo sentiero potremmo intitolarlo Il sentiero dell'ospitalità. Molte opere che siamo riusciti a mantenere per secoli, anche economicamente, oggi tutto sta cadendo giù. Ovunque, diocesi, congregazioni, scuole, perché è troppo pesante l'onere, pressione fiscale, norme di sicurezza, antincendio, porterei, insomma è tremendo, non se ne esce più. Abbiamo come cristiani delegato a opere organizzate. Faccio un esempio semplice. Penso che anche qui nella vostra diocesi, come ovunque, anche a casa mia, abbiamo le mense per i poveri. Quanti di noi hanno alla propria mensa un povero? Ma sono tanti, non possiamo... Il problema qual è? Che abbiamo delegato agli spazi pubblici quello che noi cristiani facevamo nelle singole case. Allora un secondo sentiero credo che sia proprio questo, quello di rimettere in gioco la casa, la casa. La casa vuol dire che non solo entro nella sala parrocchiale e mi sporchi il pavimento, ma sporchi il pavimento di casa mia, usi il mio bagno, mangi alla mia tavola. E se c'è bisogno di un posto letto, mi ritiro un pochino io. Il segno dell'ospitalità, il segno dell'ospitalità. Allora, vediamo un pochino a riflettere. Cambiare forse significa non smettere di soccorrere, di servire, di rispondere. Per fortuna non è la Catistos, no? Cosa stavo dicendo? Adesso la Madonna mi ha distratto. Non dobbiamo smettere di soccorrere, di essere prossimi, di dare da mangiare, di vestire. Ma forse tutto ci sta dicendo, visto, possiamo dircelo, quanti poveri che vengono a ritirare i nostri pacchi benedicono il nome di Dio. Io un giorno lavoro un po' con la Caritas della diocesi nostra giù di Assisi e mi ha colpito tantissimo, no? Perché Matteo 5 dice a un certo punto: vedendo le vostre opere buone daranno lode al Padre che è nei cieli. Allora abbiamo fatto un grande incontro con tutti gli operatori e io mi sono permessa di fare una domanda. Sentite, ognuno provi 5 minuti con gli occhi chiusi, faccia memoria di un anno intero di Emporio, di Pacchi, di San Vincenzo, di CVS, di Misericordia, quelli che escono con l'ambulanza, tutto quello che facciamo come carità. E provate a contare quanti, vedendo quello che avete fatto per loro, hanno dato lode al Padre che è nei cieli. Non so, eravamo 100, si sono alzati 3 o 4 mani, che già è un grande miracolo. Come mai a tutta questa carità non corrisponde? Non corrisponde la visibilità della paternità di Dio. Allora, ecco un terzo sentiero, ma non è che il problema non è il cosa. Cosa facciamo? Possiamo inventarcene altre. La Chiesa, noi francescani abbiamo anche inventato le banche, qui è un po' colpa nostra, come sta andando di questi tempi. Capisci? Potremmo inventare qualsiasi cosa fare, ma tutto ci sta dicendo che la Chiesa non è mai stata povera di idee. Però noi ci troviamo una Chiesa povera di epifania, cioè del come di Dio, del come di Dio. Allora se c'è un processo di cambiamento, di conversione, ma non dovrà essere più che sul cosa, sul come. Guardate, io sono entrata in parrocchia, erano a fine degli anni 80 e inizi anni 90, e veniva lo stratega pastorale a parlare, poi sono arrivati i social, Facebook, TikTok, talk e trick e track. E allora viene il prete che ha studiato a Roma e sa il linguaggio dei social, dei giovani, così viene, facciamo tutto il corso, sapremo parlare ai giovani. Flop totale, non è successo niente. Allora, se uno è intelligente, che cosa fa? Si mette sulle orme dei giovani, va a vedere dove i giovani vanno e magari quando arrivi lì, no, un po' nascosto con l'impermeabile, il cappello e il giornale per non farti riconoscere, vedi che c'è uno con in mano una parola di Dio che fa una catechesi di un'ora. E dice, ma ai giovani vengono qua? E dice, sì. E perché vengono qua? E ti siedi, ascolti quello là sta catechizzando. E ascolti una cosa straordinaria. Che quel prete, quella suora, quel papà di famiglia, quella mamma di famiglia, c'ha un dono. Che è quello di leggere la vita di quei ragazzi con la parola che ha tra le mani. Perché prima di tutto quella parola ha letto la sua di vita, ha cambiato radicalmente la sua di vita, l'ha tirato fuori dal suo sepolcro. E quindi quando parla non c'è bisogno che fa un'architettura di discorso, è proprio il modo con cui ti arriva la parola che tu senti che è vera, che non è un teatrino, che non è una roba letta, uno studio copiato da qualche parte, ma è la vita, passa la vita, passa la vita. Allora, un terzo sentiero è proprio questo, lavorare sul come, e questo come è la comunione, la vita stessa di Dio. Uno dei più grandi liturgisti del secolo scorso, penso che tanti, anche siete preti qua, lo conoscerete, Jean Corbon. Scrive in un suo libro, Liturgia alle sorgenti, una cosa straordinaria, che i geni sanno in una frase dirti il dogma. E per il battesimo lui scrive così: lo Spirito Santo nel battesimo ti salva costituendoti corpo di Cristo. Che significa questa cosa? Una cosa meravigliosa, che la salvezza consiste nel fatto che lo Spirito Santo è venuto a prenderti nella gola di quella morte, per cui eri proprio organizzato alla perfezione per preservarti, non consumarti, vivere tutto per te stesso, organizzarti la vita in modo da parare i colpi, le assicurazioni. Una volta mi ricordo, chiama, suona il telefono, c'erano ancora i fissi. Rispondo, era l'assicurazione, non dico il nome che non posso fare, in questo caso non sarebbe pubblicità ma cattiva pubblicità, a un convento di suore propone un pacchetto di assicurazioni sulla vita. Io ascolto e poi dico, scusi, perdoni, ma lei ci è o ci fa? Non so se sa che casa lei, questo è un convento. Ma sì, sì, lo so sorella, siccome il nome dell'assicurazione ricordava, e chiudo. Allora dico, guardi, voi potete anche chiamarvi come ci chiamiamo noi, però proprio qui abita gente che la vita l'ha già perduta, l'ha già donata, quindi mi spiace ma non abbiamo niente da assicurare. Capisce? Quindi non so proprio se mi dice la panda, non so, forse la panda, ce l'ha, le suore hanno sempre una panda, bianca tra l'altro, classico da suora. No, allora se mi dice una panda, quella possiamo assicurarla, ma la vita, senta qua, la vita è già stata data, perduta, quindi non trova proprio niente. Ma dice, ma mi scusi, io non volevo. Dico, guarda, eviti di chiamare gli altri conventi, però mi faccia un favore, se in qualche convento le danno un appuntamento e le dicono venga, lei mi chiami e mi dica chi è questo convento e vado io da queste sorelle a dirgli qualche cosa, che forse non hanno capito l'antifona. Capisci? Allora, un passaggio importante, come è questa vita? La vita stessa di Dio, che è la comunione. E nel battesimo lo Spirito Santo ha fatto questo scambio meraviglioso. Ci ha proprio sradicato dal cuore la vita dell'Adamo vecchio, dove nel battesimo, nel fonte battesimale, lo Spirito trova uno tutto concentrato su se stesso. Tu prova a togliere un giocattolino a un bambino, altro che innocenza infantile. Io a casa ne ho 7 in casa e poi ogni giorno ne arrivano altri 3 o 4, quindi minimo sono sempre 12 o 13. Cioè abbiamo un livello di decibel che voi non vi immaginate neanche in casa. Tu togli un giocattolino al bambino. Mio, mio, io. Ci vuole una vita intera. 80 anni, 90 anni per liberarci da questa malattia. Nasciamo così. Nel battesimo quella vita ci è tolta e nello spazio che si è creato, sabato santo, che tutti abbiamo passato quando eravamo giù nell'acqua battesimale, poi siamo venuti su, abbiamo inspirato che cosa? La vita nuova. Non un'esistenza io, mio, io, ma un'esistenza comunionale, capace di dire tu. Chi sono i cristiani? Ecco, qui volevo arrivare. Sono i professionisti del tu. Ma noi abbiamo lavorato tutto il tempo sul noi, sì, finendo per trattare il noi come l'uomo vecchio trattava l'io. Allora abbiamo fatto così, gli altri sono i lontani, quelli sono pagani, noi, dentro e fuori, questo è stato il nostro linguaggio per anni, per secoli forse. Mentre Gesù nel Vangelo ha sempre parlato di lievito, di sale, di luce. Senti che vocabolario diverso, che meraviglia, come suona bene. Come suona comunionale, comunionale. Resistete. Allora adesso voi dovete pregare Daniele, Anania, Azzaria e Misaele. Quelli lì, nella fornace ardente, è venuta una brezza leggera, li ha avvolti, e anche se c'erano 1000 gradi, che anch'io sto sudando, veramente, resistete ancora? 3 orette, resistete? Vedi, fate finta di essere disponibili, invece, mannaggia, dai, qualche minuto, poi finiamo. Consegno questi ultimi sentierini, che poi sono le 3-4 cose che anche mi stanno più a cuore, che stasera volevo condividere con voi. Un altro sentiero credo che sia ritornare a dare spazio, tempo, ad imparare la vita nello spirito, il discernimento. Papa Francesco ne sta parlando in lungo e in largo. Già i padri, quei barbuti che vivevano nelle caverne, i primi monaci, hanno lasciato scritto in modo molto sapiente: senza il discernimento anche la più grande delle virtù potrebbe ritorcersi contro di te. Discernimento che cosa significa? Una cosa molto semplice. E vi faccio degli esempi che capitano a me come 100% capitano a voi. Che viene una ragazza che ha perso la mamma che aveva 11 anni e ti chiede: dov'era Dio? Perché lei adesso è innamorata, si vuole sposare, però c'ha sta tremenda paura che le cose finiscono. Allora è andata dallo psicoterapeuta, dallo psicologo, tutto quello che vuoi tu, ma sta paura non se ne va. Poi ne arriva un'altra, che lo zio, che viveva sul pianerottolo, per 3 anni l'ha abusata, molestata. E adesso lei vorrebbe fiorire nella vita. E ti chiede: ma dov'era Dio? Poi arriva la moglie di uno di quei carabinieri saltati in aria in Assiria e ti chiede: dov'era Dio quel giorno? Io credo che tantissime persone sono venute da voi e vi hanno chiesto: ma dov'è Dio? Perché quando si fanno le discussioni da bar, da salottino, allora chi è Dio? La domanda è questa. Facciamo i convegni, chiamiamo l'esperto, chi è Dio? Ma quando la gente ti parla nella verità e tu la incontri nella verità, guardate, a me pochissimi mi hanno chiesto chi è Dio. Io spero che l'abbiano visto guardando la vita di una fraternità. Però tanta gente, ancora oggi, dopo tanti anni, la gente che incontro mi chiede, ma dov'è Dio? Dov'era Dio? Allora che cos'è il discernimento? La paternità e la maternità spirituale, di cui oggi la Chiesa è carentissima. Noi abbiamo gli esperti di tutto, mandate i preti a studiare a Roma management per gli economati diocesani e non abbiamo i padri e le madri spirituali nelle nostre comunità. È gravissimo questo, perché il padre e la madre nello spirito è quell'uomo, quella donna di Dio che con umiltà sa aiutarti a vedere dove Dio è nella tua storia, a mettersi con te sulle tracce di quel Dio che non ti ha lasciato solo neanche nel più profondo degli abissi, era lì con te. Lo ricordavo proprio l'altro giorno a Mirandola per i 10 anni del terremoto. Io sono superstite del 97, del terremoto di Assisi, me lo sono preso tutto. E io mi ricordo quando sono morti i frati nella basilica con la scossa delle 11:42, la gente della via, tutti urlavano, tutti fuori, e c'era un vecchietto, quando ha saputo che sotto le macerie non c'era solo la gente, ma c'erano due fratelli che con quel segno semplice della loro tonaca dicevano che Dio c'è in mezzo al suo popolo. Io ricordo quel vecchietto che diceva: Dio è sotto le macerie, Dio è sotto le macerie. Io non so chi fosse quel vecchietto, però penso che fosse un grande padre spirituale, perché in mezzo al panico di tutti quell'uomo, forse anche un po' con le cataratte da rifare, vedeva Dio lì dove noi non vedevamo niente, solo disperazione e angoscia. Allora un altro sentiero nel nostro discernimento, nel nostro sinodo. Ma vogliamo ritornare a parlare di vita spirituale e a non dare per scontato? Io ogni tanto scherzo con qualche amico prete e dico: ma se la vita nello spirito è fare la preghiera all'inizio della riunione e la preghiera alla fine della riunione, e in mezzo ragioni con la tua gente facendo finta che lo Spirito Santo non c'è, a che serve? Mi ricordo un altro, no, dice: sì, facciamo una preghiera perché poi dobbiamo occuparci delle cose concrete. Quindi guarda, non c'è ma miglior maestro di concretezza che lo Spirito Santo, figurati che ha tessuto la carne del Figlio di Dio nel grembo di una vergine. Dimmi se non è concreto lo Spirito Santo? Era un bambino, in carne ed ossa, mica era un fantasma. Allora, la paternità, la maternità, il discernimento, imparare come funziona lo Spirito Santo nel cuore dell'uomo. No, ma io ho fatto il baccalaureato in teologia, non c'entra niente. Pure io l'ho fatto. Eppure a un certo punto c'è stato bisogno di qualcuno che mi insegnasse a vedere come lo Spirito opera nel cuore della persona, prima di tutto nel mio cuore. E allora l'ho imparato per me il discernimento. Dai, gli ultimi due sentierini abbiamo finito, Penultimo sentiero. Dalla parte degli ultimi sempre. Noi siamo in un tempo dove non ci è più permesso abitare le zone di compromesso. Dalla parte degli ultimi sempre. È vero che siamo in un tempo dove le leggi, le assicurazioni, la paura di essere portati in giudizio e ti arriva la querela. Oggi viviamo in un mondo, io ho tante persone anche in fraternità che sono insegnanti, sono distrutti da sta cosa. Eppure pensate quanto delle nostre decisioni dipende dal proteggerci, dal proteggere le nostre istituzioni. Ma noi abbiamo canonizzato i migliori martiri, non perché sono andate contro le leggi, perché come dice Paolo, siate buoni cittadini, pagate le tasse, sottomessi a chi vi governa, finché chi vi governa fa leggi che sono secondo il Vangelo. Allora, questo è un tema importante. Ma sapete quante volte ci siamo sentiti dire: ma sei una suora, occupati delle cose spirituali, non c'è niente di più spirituale della politica, dell'economia. Se avessimo tempo, chiederei a ciascuno di voi: dove avete i vostri soldi? In quale banca avete investito i vostri risparmi? Ieri Papa Francesco si era allegrato, 2 mesi di tregua nella guerra in Yemen. Che regalo, che regalo. Eppure la maggioranza delle armi per combattere la guerra in Yemen le finanziamo con le banche armate italiane, italiane. Dalla parte degli ultimi significa fare scelte svantaggiose. La Chiesa oggi deve dare dei segnali seri, che quantomeno ci perdi economicamente, ma non solo perché ti costa la struttura, perché scegli di perdere pur di non tradire la fiducia dei poveri. La speranza dei poveri non sta più né a destra né a sinistra. La speranza dei poveri sta nei cristiani. Allora la Chiesa oggi, una Chiesa riunita in sinodo, ma vogliamo chiamare per nome le zone d'ombra, le zone di compromesso, dove viaggiamo cercando di galleggiare, di conservare, perché occupare posti, avere titoli, questo ci ha illuso di essere visibili, potenti, di avere voce in capitolo. Non so voi, ma io di voce in capitolo ne vedo ben poca. Ma non è che abbiamo percorso una via sbagliata. Dalla parte dei poveri, senza se e senza ma, dalla parte degli ultimi, dalla parte degli ultimi. Silvano Faustio, gesuita tremendo, tutto quello che ha scritto è da leggere, tutto, anche i bigliettini della spesa, tutto dovete leggere. Lui, parlando ai giovani, scrivendo ai giovani, una volta dice: certamente non sarà la vostra povertà a convertire la gente, ma 100% la vostra ricchezza allontana. Allora oggi la Chiesa è chiamata a fare i conti con i propri privilegi, con la propria struttura, e a dire cosa siamo disposti a perdere per essere prossimi, per essere con e dalla parte degli ultimi. E ultimo sentiero, perdonate la lungaggine, una grande rivoluzione dei gesti quotidiani. Essere dalla parte degli ultimi, ma essere anche dalla parte di questa creazione. Ieri, in questo viaggio apocalittico da Roma verso casa, soprattutto qua a Parma, siamo stati fermi 5 ore sulla vostra autostrada, e guardavo Parma e dicevo: domani vado a Parma, quasi quasi mi fermo all'autogrill, tanto più o meno arriva l'ora. Mi è scappato, adesso con l'autogrill mi è scappato il pensiero. I piccoli gesti quotidiani. Sentivo nella radiogiornale, hanno fatto una statistica, una, come si chiama, indagine, questi sondaggi, ecco, non mi veniva la parola, hanno chiesto a un campione consistente di italiani quanti sono disposti, sapete la provocazione del primo ministro, abbassare, spegnere i condizionatori dell'aria, abbassare di 1 grado d'estate, d'inverno i caloriferi e via dicendo. Questi sondaggi, i dati erano tremendi. perché hanno risposto affermativamente meno del 33% del campione intervistato, cioè di italiani. Allora eravamo in macchina un po' di gente, cioè quelli che ci stanno su una panda evidentemente, e dico, sentite voi, ma nel restante 67%, secondo voi, quanti preti e suore ci staranno? E i parrocchiani? E i cattolici da generazioni? Perché se incominciamo a togliere questi, o siamo disposti a fare qualche piccolo sacrificio pur di mettere le nostre vite a servizio di questo cambiamento? È strano questo, ma non lo dico per questa vostra chiesa, lo dico per altri che piangiamo per i bambini morti in Ucraina e non riusciamo a sopportare un po' di caldo. Questa cosa è tremenda, tremenda. Ora, chi ha la pressione bassa, per carità, accendete tutti i condizionatori che volete. Ma noi ci siamo abituati a un tale livello di benessere, e a questo benessere, ritorniamo a quello che dicevamo prima, preservare l'io, siamo così attaccati anche noi cattolici, che solo l'idea di non avere il condizionatore già mi viene calcoli anacolicisti proprio. Allora perdonate, io non so se oggi avevate bisogno di qualcos'altro, però venendo ieri poi Papa Francesco mi è sembrato importante condividervi questi pensieri, un po' così, con semplicità. Penso che ce ne sono tanti altri di sentieri, e questa Chiesa 100% è ricca di carismi, di iniziative, di idee, di coraggio. Vi lascio due compiti. Primo, leggere il numero 266 dell'Evangelii Gaudium. Lì il fondamento da cui siamo partiti. E poi il numero 102 della Fratelli Tutti. 102 della Fratelli Tutti. E lì parla della missione. Io concludo con il numero 6 della Fratelli Tutti, dove Papa Francesco dice: e se osassimo reagire, un verbo bellissimo e tremendo, reagire con un nuovo sogno di fraternità, reagire con un nuovo sogno di chiesa, di fraternità. Bene, perdonate se vi ho trattenuto molto.